Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Questa omelia vuole anche essere la predicazione degli esercizi spirituali che stiamo facendo. Infatti, l'assunzione o glorificazione, l'ascensione del Signore è una pagina pasquale e molti di voi in questo tempo stanno seguendo gli esercizi spirituali la quarta settimana. Non darò una meditazione a parte nei video che state seguendo, ma semplicemente questa omelia sarà pubblicata sia come omelia sia all'interno del ciclo degli esercizi spirituali, perché siamo nel coronamento della quarta settimana. Probabilmente per il cattolico medio l'ascensione è una festa in fondo di difficile comprensione, come una specie di appendice. C'è la Pasqua, va bene, lo proseguiamo con l'ascensione, ma sembra quasi un di più. In realtà il mistero che oggi celebriamo è il vero compimento dell'opera di salvezza. Osservate come incominciano le scritture: con una cacciata dal paradiso. Il linguaggio è mitico, tutti noi lo comprendiamo. Noi nasciamo gettati fuori. Heidegger ne ha parlato molto, la gettatezza, una cifra dell'uomo contemporaneo. La stessa cosa, niente di nuovo, alla faccia di Heidegger, quando l'antica tradizione ci ricordava che siamo pellegrini, fuori dalla nostra casa. La Salve Regina dice che siamo esuli in questa valle di lacrime. Non ho capito perché se noi citiamo la Salve Regina siamo pensati come dei beatoni e degli stupidi, ma se invece citiamo Heidegger e la sua gettatezza, allora mamma, vedi che bravo che è. Stiamo dicendo esattamente la stessa cosa, con la differenza che la Salve Regina ha l'aria di durare molto di più di quel pensiero criptico del noto pensatore tedesco. Noi nasciamo fuori del mondo di Dio, gettati fuori, il paradiso perduto. Oggi rientriamo, il nuovo Adamo è rientrato in quel paradiso che era stato chiuso ed è rientrato per noi. È la nostra carne che è stata glorificata insieme alla sua. Naturalmente tutto questo è piuttosto complicato dal fatto che in realtà sempre il cattolico medio mediterraneo non crede che ci sia un cielo, perché fondamentalmente noi, figli di questo secolo, pensiamo che esista soltanto questa terra. Il resto lo crediamo di testa. E in un certo senso è anche comprensibile, perché nessuno di noi l'ha mai visto. Eppure l'invito, forse il primo invito che vorrei fare in questa meditazione, è di prendere sul serio e letteralmente quanto le scritture ci dicono. Dice l'autore della lettera agli Ebrei: teniamo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, cioè della fiducia. Gesù non è solo una figura ipotetica, una figura sfocata, una specie di, come dire, origine della nostra concezione teologica, cosmica, antropologica. Gesù è una persona vivente che ha compiuto tutto ciò che noi abbiamo celebrato. Nella sua nascita ha assunto la nostra carne, nella sua passione ha patito il nostro rifiuto, nella sua risurrezione è stato glorificato dal Padre. Ma più grande di tutte è l'ascensione, nella quale è, come nuovo Adamo, rientrato in quel paradiso dal quale l'antico Adamo era stato escluso. E questo non riguarda solo lui, ma riguarda tutti noi. E oggi lo contempliamo come sommo sacerdote alla destra del Padre e intercede per noi. L'accusatore è stato precipitato, dice l'Apocalisse. L'accusatore, il pubblico ministero, quella scimmietta che sta sulla nostra spalla sinistra e che dice sempre: tu fai schifo. Per questo motivo, che sono molto veri e che tu sai. La nostra vita è schiacciata dall'accusatore, che ci impedisce di vedere Dio come un amico e getta un cono d'ombra, una specie di ipoteca nel nostro rapporto con Lui, mettendoci, per così dire, in soggezione, facendoci sentire debitore di qualcosa. Sì, mi vuole bene, ma oggi contempliamo colui che intercede per noi e che schiaccia l'accusatore. È come se il nemico dell'umana natura ogni momento dicesse all'Eterno Padre: guarda, il padre De Bertolis è così, 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 tutto vero. E come lo fa con me, con ognuno di voi. Ma il nostro amico vero e perfetto, colui che Paolo dice mi ha amato e ha dato se stesso per me, non un centro astratto di imputazione di una logica teologica e cosmica, un amico, un uomo che mi ha amato e ha dato se stesso per me, bene, costui intercede per noi. No, è mio fratello, è mio amico, l'ho amato fino alla fine. In fondo la nostra vita spirituale potrebbe riassumersi dall'essere scrollati dalla paura di Dio, dalla diffidenza verso di Lui. E in questo senso dalla sudditanza. Perché, dice Paolo, con lui siamo stati morti, lui ha assunto la nostra carne per morire nella nostra carne e siamo anche con risorti e con ascesi. In quel cielo, che non è solo quello che ci attende dopo la nostra morte, il che non è poco, aperta e chiusa parentesi, perché ricordate che il vero problema è la morte. Il paganesimo questo non l'ha mai potuto risolvere, per forza di cose. Non crediate che il paganesimo sia stato l'età dell'oro. Noi contempliamo colui che mi porta con sé, ci porta con sé, perché l'ascensione non è solo il trionfo di Cristo, ma è anche la festa della Chiesa. Abbiamo ascoltato la seconda lettura. Chi sta facendo gli esercizi spirituali, legga l'inizio del capitolo 4 della lettera di Efesini. Contempliamo come Cristo è presentato come una specie, la precedente traduzione diceva, colui che discese è lo stesso che ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Nella traduzione che abbiamo letto dice per essere la pienezza di tutte le cose. Riempire come se fosse un serbatoio infinito da cui sgorga e irriga tutto il mondo, tutto il cosmo, tutta la natura, gli esseri razionali e quelli irrazionali, per riempire questo che diventa un unico corpo. Noi non siamo disgregati tra di noi, ma siamo il medesimo corpo. Questo è vero nella Chiesa ed è vero nel mondo intero, perché dove c'è il medesimo spirito che riempie tutte le cose, c'è anche il medesimo corpo. Naturalmente non è questo che noi siamo abituati a pensare, perché quello che abbiamo immediatamente sotto gli occhi è che noi siamo disgregati. Perfino i cristiani sono divisi tra di loro, perfino le famiglie si dividono tra di loro, e abbiamo un mondo che è diviso, le guerre ne sono la immediata testimonianza. Eppure quando sarò elevato da terra attirerò tutto. Non dice tutti, dice tutto a me, tutto il cosmo, tutta la natura, tutta la storia e tutti gli uomini, e in un unico corpo di cui è segno la Chiesa. Nella meditazione finale degli esercizi spirituali, che ascolterete per ultima, c'è la contemplatio ad amorem, che è precisamente la contemplazione del risorto, del vittorioso, dell'agnello immolato che intercede per noi e che riempie tutte le cose. Di lì seguono, sembra strano, le regole per il retto sentire che bisogna avere nella Chiesa militante. E sentirete alcune regole che Sant'Ignazio ci dice. Allora, come stare in questa Chiesa? E in questo mondo, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda. Non è finita per il momento questa ipoteca di buio che ci nasconde da Dio e che ci nasconde gli uni gli altri. In questo tempo, nell'attesa del suo ritorno, verrà di nuovo, come l'abbiamo visto andare, così ritornerà. In questo è il tempo della pazienza, del silenzio, anche della sofferenza. Le regole per sentire con la Chiesa a un certo punto dicono delle cose che oggi sarebbero molto ostiche. Io devo, se sento che una cosa è bianca e la Santa Chiesa dice che è nera, io devo dire che è nera, perché dallo stesso spirito che muove la Santa Chiesa è mossa l'anima fedele. Chissà quanti intellettuali mi sghignazzerebbero addosso se sentissero questo. Questo significa che il tempo della Chiesa è il tempo anche delle tensioni tra me e gli altri, tra me e l'istituzione, Eppure non c'è differenza tra il medesimo spirito che muove me o chiunque che sinceramente cerchi il Signore e nostra Santa Madre Chiesa gerarchica, la chiama così Ignazio, e a me non va di correggere o di nascondere quello che dice il nostro padre fondatore. E così i santi hanno sopportato con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza. Pensate, Padre Pio, gli hanno tolto la messa, sospettandolo che fosse eretico o isterico. E allora voi vi dovete lamentare? Imparate l'umiltà, la mansuetudine e la pazienza. Quindi abbiamo contemplato Cristo che riempie di doni la sua Chiesa e tutto il mondo. In fondo, come abbiamo iniziato gli esercizi spirituali? Per cercare e trovare la volontà di Dio su di noi. E cosa ci dice Paolo in questa pagina? Alcuni sono apostoli, altri sono profeti, altri evangelisti, altri pastori e maestri, per preparare i fratelli a edificare un unico corpo, che siamo noi. Chi sono io all'interno del corpo che è la Chiesa? Evangelisti. Gli evangelisti non sono mica solo quelli che scrivono il Vangelo, sono quattro e basta. Sono quelli che vivono il Vangelo. Volete dire che la nostra vocazione non è quella di essere evangelisti, cioè di vivere evangelicamente? Pastori, abbiamo un bisogno estremo di sacerdoti se non vogliamo chiudere baracca. E finché la Chiesa non amerà l'Eucaristia non ci saranno vocazioni, perché non ce le meritiamo, detta tra di noi. Ma ognuno è pastore, ognuno e ognuna, perché noi non conduciamo le persone o pecorelle smarrite. A colui che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Allora, essere apostoli, apostelle, inviati, la pagina del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato, il Vangelo di Marco. Chi fa gli esercizi può prendere Marco 16, 15, 20. In questa ultima apparizione pasquale, perché in fondo l'ascensione è l'ultima apparizione pasquale. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo primo, l'abbiamo vista dipinta con il linguaggio proprio dell'Antico Testamento: una nube lo avvolse. La nube è al tempo stesso il segno del nascondimento e della presenza. È come se la nebbia fosse scesa su Gesù. Esattamente come sull'Oreb, nella nube oscura, Mosè sale per ricevere le leggi, e c'è tutta una letteratura mistica sulla nube oscura. Gesù ormai è nascosto, ma è presente. Il suo nascondimento cela la sua presenza, e questo non è uno spaccare il capello gesuiticamente. È nascosto e presente. L'Eucaristia, per esempio, dove è nascosto e presente. Noi, in cui è nascosto, e in alcuni è nascosto particolarmente bene, eppure è presente. Allora vedete, Cristo riempie la Chiesa dei suoi doni. Questo è vero in generale. Il Salmo di Mattutino diceva: pioggia abbondante, o Dio, riversavi, rinvigorivi la tua eredità esausta. Mi piace pensare alla festa dell'ascensione, per usare una parola di Dante, la larga ploia dello Spirito Santo, questa annaffio, questo scroscio di pioggia sulla nostra terra arida. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco fin dall'aurora, di te ha sete l'anima mia, come terra deserta, arida, senza acqua. E chi di noi non si sente terra arida, senza acqua? E chi di noi non vorrebbe farsi riempire da questa pienezza? Perché ci sentiamo vuoti. Eppure Lui sempre riempie questa pienezza, perché alla destra di Dio intercede per noi ed è la pienezza dalla quale noi tutti abbiamo ricevuto. Vuoi il perdono? Chiediglielo. Vuoi vivere una vita più piena? Ascoltalo, chiediglielo. Lui non domanda altro che di riversare su di te quella pienezza. Siamo noi che non ci crediamo, perché ci crediamo di testa, ma ne facciamo una figura sfocata, lontana. Non pensiamo che è un amico, di più, è uno sposo. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto davvero, non è stata una commedia. La passione non è stato adesso vi faccio vedere come dovete comportarvi, è stato vero fino a scendere più in basso di tutti, la discesa agli inferi, e da lì più in alto di tutti, il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Vi ricordate sul soffitto della chiesa del Gesù il trionfo del nome? È innalzato sopra i cieli colui che si è fatto più in basso di tutti. E questo riguarda noi, è per noi. Scendiamo dunque nella pagina di Marco e vediamo qual è questa chiesa di cui si parla. Intanto sono gli undici. È una chiesa ferita. Ci sono dei posti vuoti. Non è una chiesa ideale. Noi siamo abituati a pensare alla chiesa trionfante. La chiesa trionfante sono i santi. Noi siamo la chiesa militante, nel senso che è un'armata Brancaleone. Trovi di tutto, ma veramente di tutto. Sempre per commentare le regole per sentire con la Chiesa, che ascolterete meglio, ma quasi completando quello che ho già detto ieri e che riceverete nel video quando sarà ora, la Chiesa di cui parla Paolo è questa. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, è disprezzato, e ciò che è nulla. Non sta parlando di una comunità di eletti, di una comunità di perfetti, di una comunità di santi, nel senso banale del termine. Sta parlando di una comunità fatta di persone ferite, complicate, a volte avvoltolate su se stesse, cioè di noi. Sta parlando di una comunità nelle quali proprio per questo è inevitabile dividersi, sono inevitabili antipatie. Eppure qui, nella nostra debolezza, in questi undici, in un altro brano viene presentata l'ascensione, dove è scritto: alcuni però dubitavano. Quegli stessi che ricevono l'invito, andate a annunciare, ma che gente è? Alcuni dubitavano. Ma sarà vera tutta questa storia? Siamo noi. Eppure a noi è detto: andate e proclamate il Vangelo a ogni creatura. E io vi invito a prendere sul serio queste parole. I segni che accompagneranno quelli che credono, cioè voi, è che noi non ci crediamo, perché non li abbiamo mai visti, ma non li abbiamo mai visti proprio perché non ci crediamo, perché se ci credessimo li avremmo visti. Scacceranno demoni. Non si sta parlando dell'esorcista, anche perché l'annuncio della fede caccia le tenebre del demonio, ma i demoni della solitudine, della depressione, dell'angoscia. Attraverso la nostra testimonianza e la nostra carità parleranno lingue nuove. Non si tratta della glossolalia, si tratta di parlare un linguaggio nuovo, che è quello della umiltà, della mitezza e della mansuetudine di cui ci parla San Paolo agli Efesini, contrapposto a quello dell'arroganza e della spocchia che è proprio del mondo. Prenderanno in mano serpenti, se anche è inevitabile che dei serpenti ti morsichino o mordano, a seconda che si voglia dire. Però non ne morirai. San Paolo dice: siamo tribolati ma non schiacciati, siamo vinti ma non uccisi, portando sempre ovunque nel nostro corpo la passione di Cristo, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Se berranno qualche veleno, e è impossibile non bere veleni, già li respiriamo per strada, quello che mangiamo meglio non sapere proprio del tutto quello che c'è, è impossibile vivendo non ingollare qualche veleno. Un po' perché ce li cerchiamo, ma dice che fa male, però magari fa bene, gluck, si chiama peccato. E poi quelli che comunque ti rifila la vita. Eppure non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ah, noi naturalmente non siamo abituati a vedere questo. I nostri malati rimangono là. Ma ricordate che è lo spirito che governa la materia. Voi imponete le mani ai vostri malati, ai vostri paralitici, ai vostri sofferenti, imponendo loro il vostro cuore, la vostra carità, la vostra vicinanza, e vedete se non guariscono. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Chi? Questi undici, mentre il Signore agiva insieme con loro. Io non è che ho sempre immediatamente presente che il Signore agisce insieme a me, perché appunto, perché in fondo Dio, Gesù, per noi è una specie di centro logico di imputazioni, come dire, filosofiche. No, è una persona che non ti molla perché ti fa tuo. Paolo parla di sé come il prigioniero del Signore e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Una delle cose che mi stupiscono sempre, voi potete anche non crederci, ma ogni volta che salgo sul pulpito, che non è un pulpito perché è un ambone, la prima domanda che mi dico è sempre questa: Signore, che cosa gli dico a questi? Sento che è il medesimo spirito che agisce in chi parla e in chi ascolta. E questo non da oggi, da sempre. Vi ricordate quando Gesù era bello stracolmo? La cosa che mi impressionava di quelle cose, di quel tempo, è che si sentiva un solo corpo e un solo spirito, che poi in alcuni agisce parlando, in altri ascoltando, in tutti pregando. E questa è la Chiesa. Poi, quando finisce la magia dell'Eucaristia, che è il momento in cui lo Spirito massimamente ci avvolge, si riprende la quotidianità della disgregazione, delle antipatie, delle rabbie, di tutto quello che volete, ma di nuovo in un ancora che non è mai terminato continua la sua fedeltà. E allora questa è la meditazione che vorrei proporre a chi segue gli esercizi spirituali sull'ascensione. Contempliamo qui tutto, quella pienezza dalla quale noi tutti abbiamo ricevuto. E in questo senso, intanto vi ringrazio perché siete venuti più numerosi di quello che aspettavo, e francamente con le difficoltà che ci sono oggi, come si dice, per muoversi per Roma, non credevo di vedere così tanta gente. Mi domandavo cosa ne parlerò ancora, ma ho scelto di dirvelo oggi perché in fondo è la festa della Chiesa, anche di questa Chiesa, cioè di questi quattro due gatti che ci troviamo alla domenica. Cosa possiamo fare per vivere maggiormente quello che il Signore ci dona di vivere? In questa comunità che è piccola, che è quella che è, ma ci sono molte persone che aiutano in molti modi. Voi non avete idea di quante cose bisogna pensare per come dire, mandare avanti la baracca. E così in molti modi, io sono molto grato a tantissime persone che non nomino perché ne dimenticherei sempre qualcuno e non sarebbe giusto nei suoi riguardi. E così moltissime persone ci aiutano nel servizio liturgico, nella preparazione, nella pulizia della chiesa, nei fiori, nel canto, nelle letture e compagnia bella. E anche in quella che è la conduzione della, come dire, della vita quotidiana, che non è quella domenicale. È l'accoglienza agli studenti, lo stare qui fisicamente. Allora mi domando, intanto, cosa posso fare io di più? Perché chi presiede l'Eucaristia nella Chiesa è anche colui che dovrebbe vigilare affinché tutti tirino fuori da sé il meglio. Ma questo è in qualche modo coordinare, un po' come un direttore d'orchestra, i singoli strumenti, perché siamo tutti strumenti mossi dallo Spirito Santo. Naturalmente io stesso mi domando cosa posso fare di più e pensavo, infatti, non lo penso mica solo da oggi, l'anno prossimo, Dio piacendo, a partire da settembre, se il Signore ci fa la grazia, di offrire altri servizi. In particolare pensavo, a mezzogiorno e mezzo io non posso, non sarebbe neanche giusto dire una terza messa ogni giorno, perché già due tra virgolette non si dovrebbe, si può per motivi pastorali e io lo faccio per motivi pastorali, ma tre veramente mi sembrerebbe un'eccessiva. Però a partire dall'anno prossimo io pensavo a mezzogiorno e mezzo offrire ad esempio agli studenti la comunione fuori dalla messa, 10 minuti, non di più. A quell'ora là non si può bloccare la gente, ma è vero che forse qualcuno potrebbe averne un aiuto. Ancora ho pensato di rendere quotidiano quello che finora, per quella stupida avarizia propria di quella mentalità sessantottina che bene o male si è buttata addosso anche su di me, sì, certo, noi facciamo l'osario insieme nei tempi forti, però poi mi sono detto, e perché sono nei tempi forti? Perché non va bene tutti i giorni? E allora dall'anno prossimo tutti i giorni faremo l'osario quotidiano. E poi, se questo è quello che mi sembra che il Signore mi chieda di fare, io vi domanderei, naturalmente qui non vale, non è nessun obbligo, io vi domanderei e vi domanderò ancora: c'è qualcuno che possa in qualche modo prendersi l'incarico di aiutarci nell'accoglienza agli studenti, delle persone che possono venire alla mattina? C'è qualcuno che può aiutarci nel compiere il servizio liturgico? C'è qualcuno competente nei fiori e in queste cose qui? Forse non si vede tanto bene, ma ormai quei fiori là, quel potus lì sta andando. E le rose qui hanno buttato fuori, ma insomma io vorrei che anche esternamente la Chiesa fosse bella. Però io da solo non lo posso fare, non sarei veramente capace. Allora, da questo al canto, a vari servizi che ci sono e che adesso non mi vengono in mente, qualcuno di voi potrebbe essere disponibile? Oh sì, quest'anno, ricorderete, abbiamo fatto e fa parte dei ministeri, cioè dei servizi che lo Spirito Santo ha suscitato. Il nostro psicanalista, e Alessandro Veturi hanno fatto 3 conferenze ed è stato un servizio. Se qualcuno si sente, è il benvenuto e ha le competenze, ovviamente. E faccio io l'esame d'ammissione. Per esempio, il 25 maggio, ve lo dico subito, alle 16:30, Laura Bonanni, che sta lì appollaiata vicino al Sacro Cuore, terrà una conferenza sul tema, secondo me interessante. Qui siamo tutti da strizzacervelli, me ne rendo conto, tipica borghesia arrivata al capolinea, quelli a cui abitualmente si rivolgono i gesuiti: l'analisi transazionale e gli esercizi spirituali. È un tema interessante. Questo è un altro ministero. A me piacerebbe che si moltiplicassero le persone disponibili a questo. Se lo potete fare, io ve lo dirò ancora, ne parlate con me. E così vediamo come razionalizzare meglio il servizio che la Chiesa offre.